It's Christmas time!
Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock.
Basta? Così?
Così, cioè, con quel poco di voce che mi resta. Buongiorno carissimi ascoltatori, ascoltatrici, gentili.
Arriva l'inverno, arriva il Natale e noi siamo ancora qua.
E com'è di consuetudine Natale, il mio raffreddore e il mio leggero abbassamento di tosse.
Perfetto.
Quindi mi perdonerete se partirà qualche colpo di tosse ogni tanto, ma questo dimostra che è un podcast artigianale.
Perfetto, allora nella nostra amatorialità che ci contraddistingue, siamo pronti per questa ultima puntata regolare, tradizionale, standard del 2023.
Mamma mia, è già Capodanno e non ho ancora preparato il vestito.
Boh, chissà a quale festa parteciperai, ma non lo diremo so. In questo caso.
Ma sicuramente me lo manderanno nella mossa del giaguaro del 2024, nella prima puntata del 2024.
Sarà sicuramente così. Bene Max, ascoltando il brano scelto dal nostro ospite, Walk On degli U2, diamo il via alla sesta puntata della seconda stagione di Pick and Pop, l'ineluttabile podcast sul basket padovano e non solo.
È Natale!
Signore e signori, è con noi Alberto Anselmi. Ciao Hans, benvenuto a Pick and Pod.
Grazie per l'invito.
Siamo davvero contenti di averti qui, anche perché nel mio caso era un po' che non ti incrociavo, quindi sono contento di questa occasione per rivedersi. E ti vedo anche in gran forma.
Sì, esatto, assolutamente in gran forma, poi è un piacere.
L'ho fatto per l'occasione, l'avevo detto a marzo, ho detto dai, facciamolo prima di Natale.
Ti ringrazio.
Tra l'altro da poco ho compiuto gli anni che non dimostra assolutamente, Coach Hans.
Assolutamente.
Comunque dai, auguri in ritardo.
Grazie.
Che non... piuttosto che in anticipo.
No, perché te è il signore.
Anche se quelle di Natale, come si inizia...
ritenete gli auguri.
Se non ci vediamo, ti faccio gli auguri.
Sì, è questo, se non ci vediamo che mi lascio un
che uno dice anche, ma anche sì. Va bene, quindi dai, siamo contenti di avere Alberto in nostra compagnia.
Sì, anche perché era un pezzo che non ci incrociavamo, quindi...
Una bella occasione,
Sì, abbiamo fatto un bel lavoro insieme, quindi mi fa piacere. Come sta andando questa stagione di B femminile?
Beh, ricordiamo che è head coach, per usare l'inglese, ma
head coach dell'Umana Cuspadova, che milita in Serie B femminile.
Esatto.
Sta andando bene, nel senso che ci stiamo assettando, mettiamola così, sia io nel femminile, perché comunque non avevo un'esperienza recente diretta, quindi sto conoscendo un po' il campionato e tutto il resto. Sto imparando a gestire un gruppo femminile, che è comunque diverso da un gruppo maschile, anche in meglio ovviamente. E poi diciamo che ci stiamo un po' riprendendo dal punto di vista di classifica e campionato, cerchiamo di non fermare la ripresa, per cui abbiamo perso recentemente con Gatta Melata, che insomma sta facendo un po' un campionato a sé, quindi sì, abbiamo anche giocato bene, sinceramente fino a un buon punto, poi le altre le stiamo vincendo e tutto sommato anche abbiamo perso delle partite ma con delle prestazioni sicuramente al di sopra di alcune sconfitte precedenti, quindi sembra la strada buona.
E che obiettivi avete in quest'anno come che la società vi ha dato?
Allora, diciamo che la società è ambiziosa.
Bene.
No, nel senso che sicuramente la società è ambiziosa e vuole fare bene nel breve termine, vediamo quanto, nel senso che comunque è in piedi da poco questa importantissima collaborazione con l'Umana Reggia,
certo.
Quindi il percorso di carriera di studente atleta è importante, è un bel progetto, però ovviamente va sviluppato, siamo all'inizio e sicuramente la difficoltà rispetto alle ambizioni che si possono avere è la composizione della squadra, perché sicuramente non è una squadra che ha un settore giovanile, un vissuto, un itinere, ma è legato alla carriera studentesca.
Certo.
E quindi faccio l'esempio, abbiamo due ragazze canadesi, ovviamente se domani una si manifesta che vuole fare un master piuttosto che iscriversi, sposta gli equilibri, sposta le selezioni. Anche questo ricade un po' nella gestione del gruppo, perché se devi avere 13-14 giocatrici o comunque 12 che sono abituate a giocare, sappiamo tutti che 12 metterle in campo dando la giusta considerazione a tutti non è facile. E no, quindi sono percorsi di costruzione della squadra e di gestione del gruppo all'interno della squadra che non è semplice. Con questo l'ambizione era di stare più in alto di dove siamo adesso, da subito. Tiriamo una riga a fine campionato e vediamo di proseguire la ripresa.
Beh, possiamo dirlo, sei coadiuvato da Elena Corà.
Assolutamente panchina, sì, così. Assolutamente, che sta facendo un lavoro preziosissimo per tanti aspetti, sì. E sono estremamente contento di lavorare con lei, perché è veramente una risorsa notevole, secondo me. Quindi davvero un sacco di spunti sia nella gestione del gruppo che dell'allenamento, quindi devo assolutamente ringraziarla su questo.
Bello, è sempre bello sentire quando c'è la possibilità di lavorare di staff insieme, portare avanti un percorso. Poi anche la forma del campionato vi permette di recuperare strada facendo, sì, queste...
Sì. Sì, anche se in realtà la seconda fase non è data ancora a sapersi, sì, nel senso che...
Si parte sempre un po' con l'incertezza.
Sì, diciamo che sono certe le retrocessioni in questo momento. Sì, diciamo, sì. Esatto, poi cioè, sarà un playoff, le prime 2, 3, 4 vanno a fare direttamente uno spareggio, non si sa. Da questo punto di vista, una sconfitta alla prima del campionato con un parziale come abbiamo preso noi di 20 a Marghera...
Potrebbe anche pesare.
Anche lì Marghera, squadra strutturata, sì, sta facendo anche loro,
società,
esatto, stanno facendo un campionato anche loro a parte. Ne abbiamo presi 20 e ottima squadra. Se guardo il potenziale nostro non è così distante, però per il discorso che facevamo abbiamo bisogno di un percorso e vediamo di accorciare le tappe.
Beh, allora intanto in bocca al lupo per il percorso.
Esatto. Grazie. Che cosa ti ha spinto, cosa ti ha convinto ad accettare il progetto Umana Cus Padova, cioè a fare questa prima esperienza nel settore femminile?
Allora, nel mio excursus da giocatore, da allenatore, mi sono sempre legato molto a delle società, nel senso che non sono mai stato un girovago. Quindi è stato 7 anni al Petrarca, poi a Limena, poi al BAM, e quindi ho fatto progetti sempre abbastanza lunghi. E avevo voglia di fare qualcosa di diverso, perché il progetto al BAM era giustamente arrivato a fine ciclo e quindi anzi sono contentissimo della possibilità che mi è stata data da Roberto Dallabone e da Biagio di fare un percorso così lungo, però era arrivato a fine ciclo reciprocamente, insomma è giusto, certo, che sia così, e quindi piuttosto di fare una cosa che poteva essere simile da un'altra parte, dove avevo ricevuto delle proposte e tra l'altro molto allettanti per la storia delle società che mi hanno chiesto, mi hanno richiesto, e così, insomma, non faccio nomi giustamente in questo momento, però mi hanno fatto molto piacere, però era una cosa simile a quella che avevo già fatto, quindi tutto sommato mi sembrava giunto il momento di fare una cosa diversa in un ambiente diverso, e quindi ci
stava. Rimettersi anche quasi completamente in gioco, come dicevi, nella gestione di un gruppo femminile in una realtà completamente diversa,
respirare aria nuova in ogni contesto, quindi
che e questo sia... Diciamo, dopo qualche mese possiamo dire che l'hai centrato questo obiettivo, perché
sono contento.
Da come parli si sono vede contento. Che insomma c'è la sfida.
Sì, 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 assolutamente. No, sono contento, anche perché comunque a me piace allenare, poi a prescindere non è che voglia per forza una squadra che vuole vincere il campionato o cosa. Mi adeguo molto, mi reputo, passatemi il termine, aziendalista, nel senso, certo, sposo un progetto che non deve per forza essere quello di vincere un campionato, ma anche di costruzione, e quindi in questo caso sono molto contento della scelta.
Che possiamo fatta. Specificare che Umana Cus Padova sottolinea, evidenzia il rapporto con Rayer Venezia dell'università, ma Cus Padova ha anche poi la squadra maschile che fa, esatto, la vecchia Serie D, la divisione regionale 1, no, che, esatto, è allenata da Giorgio Costa,
mio ex giocatore.
Tuo ex giocatore, quindi,
quindi vuol dire che sono vecchio.
Si incrocia sempre. Appunto, lo dicevi anche tu, sei reduce da svariate stagioni di basket maschile. È proprio la tua prima esperienza nel mondo cestistico femminile? Se sì, o se non lo è, insomma, dici tu, ma ci sono queste differenze? Che cosa hai riscontrato, ecco, nel modo di gestire il gruppo o anche proprio da un punto di vista tecnico-tattico, fisico-atletico?
Allora, la mia prima esperienza nel femminile come squadra è questa.
Ok.
La mia prima esperienza nel femminile in generale non lo è, perché anni fa ormai, perché l'ultima edizione è stata nel 2005, con Andrea Sales, facemmo il WBBC, il Women Basketball Camp, che era un progetto nato, diciamo così, sotto la guida del barone di Riccardo Sales all'epoca, quindi è stato bellissimi ricordi di quello. E lì era un camp solo femminile, tra l'altro dove c'erano ragazze di tutta Italia, anche di ottimo livello, perché c'era Schio, Venezia, c'era la Chiara Rossi, insomma molte squadre, molte giocatrici, tipo anche Giulia Pecoraro, che
sta è stata anche adesso. Nostra ospite, sta allenando la A2 femminile della Rodigium.
Quindi quello è stato il mio primo approccio, e da quello, trasportandolo ai giorni di adesso, trovo che mediamente nelle giocatrici c'è un po' più di disponibilità all'ascolto. Spesso sono molto più allenabili dei maschi, nel senso che spesso, ovviamente non tutti.
Certo, poi c'è la serata storta per tutti.
Ma certo, ma come anche i maschi, ce ne sono molti di allenabili. Però diciamo che tendenzialmente sono un po' più allenabili da questo punto di vista.
E sia sul piano, scusami, della disciplina che della disponibilità, intendi?
Sì.
E dell'ascolto, citavi.
Dell'ascolto, sì. Poi rispetto a un maschio, a volte c'è il giorno della marmotta, nel senso che il giorno dopo devi ripetere la stessa identica cosa, come spesso succede anche nel maschile. Però la cosa, la cosa che mi ha colpito, lo dico in maniera favorevole per le ragazze, questo mi ricordo banalmente delle correzioni sulla tecnica di tiro. Facciamo, e magari la ragazza in questione fa 8 su 10 con quella tecnica lì, dici,
bene,
l'ha presa. No, il giorno dopo,
di nuovo, era un passetto indietro.
Un passetto iniziale, e questa è una cosa che mi ha un po' sorpreso. Diciamo, il maschio è un po' più difficile da convincere, ci metti un po' di più a convincerlo, però una volta che l'hai convinto, lo step è fatto. Quindi c'è questa differenza. Dal punto di vista tecnico-tattico, vabbè, è abbastanza semplice dirlo, è la forza fisica. La forza fisica che incide molto nella tecnica, nel bene e nel male, perché un maschio spesso si accontenta della sua esuberanza fisica e non sviluppa la tecnica. Spesso invece le ragazze sviluppano di più la tecnica, dal punto di vista individuale. Dal punto di vista tattico di squadra invece è l'utilizzo dello spazio, che questo è legato allo sviluppo della forza, perché mi ricordo per esempio nei primi allenamenti quest'anno, passaggio skip, aspettiamo che arrivi.
Non è così scontato.
Non è così scontato, alcune ragazze ce l'hanno, e probabilmente anche confrontandomi con Anna Zimmerle, mi diceva serie B alta e A2 in poi, probabilmente le differenze sono minime, mentre B dipende, perché comunque c'è un lavoro fisico che non tutte sono abituate a fare e richiede invece di essere fatto. Quindi queste le principali differenze, secondo me.
Ma anche da un punto di vista, no, come allenatore tu cerchi di dare una strategia alla tua squadra, magari nel mondo maschile un certo tipo di vantaggi il giocatore è in grado magari anche di crearseli sull'atletismo dell'uno contro uno, spesso ormai l'uno contro uno con palla è diventato determinante. Questo nel femminile avviene lo stesso, almeno a livello di serie B, o bisogna ingegnarsi nel cercare di prendere vantaggio con più collaborazioni?
A parte che questo secondo me dipende un po' dalle squadre,
quindi
dalle caratteristiche dei giocatori o giocatrici. E secondo me avviene in egual misura.
In egual misura.
Sì, tutto sommato sì. Cioè, noi abbiamo delle giocatrici
capaci
di prendersi il vantaggio da sole. Poi magari ci sono quelle che hanno bisogno di avere un vantaggio creato e sono brave a mantenerlo, e altre che invece sono più brave a... ma come nel maschile, secondo me è proprio identica la cosa.
Ma è vero il cliché che invece la difesa zona viene utilizzata un po' più spesso nel panorama femminile, in quanto magari un po' meno tiratrici, piuttosto che appunto anche il passaggio skip stesso, che a volte nella
guarda
zona.
Ti dico sinceramente, me lo stai chiedendo dopo che ho fatto un anno al Bama 40 di zona quindi
però quella è la capacità di adeguarsi al proprio
personale. No, nel senso che al di là di questo, che d'altronde ringrazio Davide Andreaus e Michele Benfatto per avermi dato la possibilità di esplorare tutte le zone. No, adesso, a parte che li saluto calorosamente, perché
anche
sono,
noi, anche noi, ci
sono due ragazzi splendidi, prima che due eccellenti giocatori. E, quindi, a parte quello, personalmente credo che in alcune società venga fatto anche per questo, ma ahimè, viene fatto nelle giovanili maschili in maniera triste, abusandone. E quindi non vedo grandi differenze sinceramente in questo.
Ok. Nel 2016 hai guidato la formazione maschile del CUS Padova fino alla finale dei campionati nazionali universitari, CNU o CNU, sì, a seconda CNU, dell'acronimo che si vuole utilizzare. Reggio Emilia, 14-18 giugno 2016, Final Eight con Bologna, Modena, Verona. La finale fu proprio contro Bologna. Bologna, Ateneo, maxi Ateneo, esatto, glorioso non solo per motivi accademici ma anche sportivi, esatto, ovviamente il CUSB, con purtroppo una finale persa di poco, ma un punteggio tra l'altro sì, altissimo, partita con giocatori in campo da ambo le parti anche molto
di buon livello.
Che esperienza è stata? Raccontaci qualcosa.
Allora, beh, intanto lì c'è stata una grande opera di Luigi Salmaso,
sì,
che
professore
che,
Luigi Salmaso,
professor Luigi Salmaso, che è tuttora alla mente dietro a tutta l'attività del CUS Basket,
sì,
e lo ringrazio sicuramente perché... E lì ho avuto la possibilità di conoscerlo e lì lui ha iniziato a chiedermi ogni anno.
Certo.
No, insomma, lo ringrazio per la stima che mi ha sempre mostrato e spero appunto di ripagarla.
È stata una lunga corte.
Sì, insomma, no, non erano maturi i tempi, giustamente. Quindi.
Esatto.
È stata una bella esperienza perché era la prima da selezionatore, tra virgolette, selezionatore autonomo, perché avevo partecipato a un trofeo delle regioni, ma giustamente erano scelte condivise anche con... all'epoca l'RTT che era, certo, Enrico Valentini, e quindi insomma una cosa un po' diversa.
In ambito FIP, di Federazione,
esatto,
Italiana
Pallacanestro. Esatto, sì.
Quindi diciamo, avevi un po' carta bianca nel costruirti anche,
sì, allora,
roster,
ovviamente
compatibilmente
che,
con gli atleti iscritti.
Ovviamente, esatto. Però l'opera di Luigi, del professor Salmaso, è stata quella di fare un'opera politica con le società UBP e Virtus,
sì,
perché parteciparono i vari Di Fonzo, Contin, Valerio Salmaso, Gabriele Salvato,
certo,
e insomma, quindi
sì, quell'opera Basso, anche per far esatto, sentire l'importanza dell'evento e per convincerli che non c'era il rischio, tra virgolette, di infortunarsi, ma
esatto,
era una cosa bella.
Esatto, esattamente. La cosa è stata divertente perché comunque facevamo un allenamento mensile sostanzialmente così. Tra l'altro poi io in quell'anno, quell'esperienza lì, avevo iniziato ad allenare Tommaso Gallo, che
sì,
poi mi ero ritrovato al BAM, e Diego Fiorin,
certo,
e che hanno partecipato fino proprio all'ultimo step di quell'avventura. E il percorso è stato anche divertente perché c'erano dei giocatori della allora promozione, se non sbaglio, del CUS,
sì,
che quindi hanno partecipato nei primi dove ai loro non erano disponibili i vari
big
diciamo,
impiegati nei loro campionati. Cioè.
Esatto. E no, è stata bella perché comunque abbiamo andati a giocare a Ferrara, poi abbiamo giocato...
Anche Udine, ricordo male.
Udine, abbiamo fatto lo spareggio, dove, attenzione, partita d'andata 81 pari. Il regolamento consentiva l'81 pari, con bomba nostra dello spareggio. Poi abbiamo fatto il ritorno alla Chiuene Arena con tutti i big, e
sì,
abbiamo vinto, insomma, così. Poi vabbè, la finale è stata persa di poco, è stata un'ottima esperienza veramente, sì, assolutamente, bella.
Bella, sì, quindi sei già legato da diversi anni al mondo dell'Università di Padova.
Sì, in qualche modo, sì, dai.
E del CUS, bene, bene, bene. Ci prendiamo una prima pausa,
sì,
per un caffè o per un bicchiere d'acqua, ascoltando, e torna dopo una puntata nella quale non siamo riusciti con le tempistiche a coinvolgerlo, quindi siamo contenti, Massimo, che torni il professore. Anche lui c'entra,
esatto,
chiaramente con l'Università di Padova, in questo caso lettere e filosofia, filosofia morale, etica morale, insomma.
Con il prof Simone.
Vai Simone!
Cari amiche ed amici di Pick and Pod, oggi vorrei parlare di una notizia che ha attirato la mia attenzione e che riguarda Mitchell Robinson, centro dei miei amati e al tempo stesso dannati New York Knicks. Robinson è un ragazzo di 25 anni, di 2,13 m, noto per il suo talento difensivo. Prima di diventare professionista, il suo percorso però non è stato lineare, come quello di altre stelle che hanno ottenuto un riconoscimento mediatico fin da giovanissimi. Molto si deve al suo ex allenatore di liceo, Butch Stockton, che, saputa della presenza di un ragazzino molto alto appena trasferitosi nei sobborghi di New Orleans, va a parlare con la madre, convince il ragazzo a prendere parte della sua squadra e lo accompagna nel percorso cestistico degli anni seguenti. Stockton dice che Robinson era sempre il primo ad arrivare in palestra e sempre l'ultimo ad andarsene. Insomma, una dedizione al lavoro che lo ha accompagnato poi anche dopo la high school, dove Robinson decide di non giocare al college e di passare un intero anno ad allenarsi privatamente in attesa del draft NBA, che lo vedrà eleggibile solo l'anno successivo. Andiamo però avanti di 5 anni. Nel settembre 2023 muore di cancro Dawn, la moglie di Coach Stockton, e qui entra in gioco di nuovo Robinson, che dice: lui ha aiutato tanto me, ora sono io a dover aiutare lui. E così invita il suo ex coach a trasferirsi con lui a New York, a diventare il suo nuovo inquilino e a godere delle sue cure in questo momento di elaborazione del lutto per la moglie. La domanda, anzi le domande di oggi, quindi riguardano il rapporto allenatore-giocatore, una questione particolarmente valida per chi si occupa di giovani, ma non solo. Quali sono le storie di cui abbiamo avuto esperienza diretta che meglio esemplificano questo rapporto sportivo? E se volessimo invece riflettere ancora sulla storia di Robinson e Coach Rob e Stockton, quali sono i limiti entro cui contenere la relazione sportiva che può, alcuni direbbero deve, essere anche una relazione formativa?
Ovviamente, come sempre, grazie al prof che è tornato molto molto carico,
sì, decisivo
dalla puntata scorsa. Beh, e non poteva capitare, devo dire, ospite migliore, nella misura in cui sei stato ottimo giocatore, sei ottimo allenatore, e quindi avrai avuto da giocatore sicuramente qualche allenatore che può essere stato per te, oltre che un ottimo coach, anche magari una guida, un esempio, una persona che ti ha trasmesso dei valori, oltre magari il semplice insegnarti a giocare o allenarti al meglio per le partite. E di contro la tua esperienza di allenatore va veramente dai piccolissimi, nel senso il mini basket, il settore giovanile, oltre che i camp, la federazione eccetera, anche ovviamente poi agli adulti, e quindi quel rapporto al contrario in questo caso, che appunto avendo allenato tu sempre per periodi abbastanza lunghi nelle realtà in cui sei stato, può essere che si sia instaurato quel rapporto che diceva anche Simone, che magari va un po' oltre, no, il semplice campo, dall'altra parte. Quindi dai, ti chiediamo un po' di rispondere a queste...
Intanto hai informazioni sbagliate sull'ottimo giocatore, secondo me, prima di tutto, e sull'allenatore presto dirlo, secondo me...
Però, perché sei giovanissimo, esatto, quindi c'è tutto il tempo per migliorare
e peggiorare. Allora, detto questo, intanto, beh, io ho avuto sicuramente tanti allenatori, ovviamente, e in particolare due mi hanno dato tantissimo, e sono Daniele Rubini,
sì,
e Giorgio Bresqua.
Sì.
Assolutamente devo tantissimo a loro. Poi anche Massimo Caiolo, insomma, mi hanno dato tanto, però in particolare questi due. Tra l'altro Daniele, che saluto tantissimo con affetto, è stato quello che mi ha iniziato ad allenare di fatto al Petrarca,
sì,
parlo nel 1989,
okay.
Ed è stato l'allenatore a cui ho fatto l'assistente quando ho iniziato a fare il vice,
esatto,
quindi mi ha, diciamo, svezzato
in entrambe le occasioni.
Esatto, sì, anche perché poi Daniele è una persona, a parte estremamente preparata e tutto, sì, ma diciamo che ti fa capire cosa vuoi fare, nel senso che cioè, se lo vuoi fare bene, se non
penso
lo
che
fare...
riceverai un altro messaggio di Daniele, che è, sì, un nostro, sì, ascoltatore, che dirà: ma mi tirate sempre fuori dal podcast.
Veramente eccezionale,
super Daniele,
e incredibilmente super, cioè veramente ad avercene così. E Giorgio, che ho sentito anche l'altro giorno, cioè voglio dire, certo, quindi è un rapporto di amicizia che va ben oltre la pallacanestro. E anche lui una persona eccezionale, anche lui, perché diciamo lui ha avuto l'esperienza negli States, come, sì, a Santa Clara University, se non sbaglio, quindi diciamo che dava un'aria diversa, sì, a tutte le cose, e diciamo che ti dava, mentre magari Daniele è estremamente preparato e ti prepara tantissimo, e Giorgio invece magari ti alleggerisce un po' la testa e ti fa dare anche quello che pensi di non poter dare, perché magari giochi un po' più spensierato. Sono le due cose che secondo me sono molto utili ad un giocatore, quindi, e sono le due cose che ho cercato di prendere.
Portarti
da queste
poi,
due,
certo,
cose qui. Per contro, il rapporto con, lato... con i giocatori che dicevi, io ho tuttora tantissimi, sì, amici, e li reputo veramente tali, perché siamo riusciti comunque negli anni a distinguere i due ruoli, e quindi mi sono, è una cosa che sto facendo anche con le ragazze, mi sono sempre reso disponibile a qualsiasi tipo di colloquio o confronto in maniera serena e trasparente, e quindi ho veramente tanti amici per questo motivo qui. Ho anche famiglie dei ragazzi che ho allenato, con cui ci sentiamo tuttora, certo. E anche dal semplice invito, perché magari festeggiano una laurea, sì. E la telefonata ogni tanto, il pranzo ogni tanto, e i ragazzi stessi magari mi chiamano anche per consigli al di fuori della pallacanestro, molto spesso anche per la pallacanestro. E i due recenti, diciamo, più, che sento più spesso, sì. Al di fuori, due, tre anzi, sono Tommy Gallo,
sì.
E Pippo Rizzi,
certo.
Anche Pete Cecchinato, così, ma sì. Vabbè, insomma, adesso non voglio fare nomi che mi escludono altri. Però
appunto, che lo cito io, così non l'hai citato tu, che hai avuto sia l'Imena che al BAM, Corrado Lazzarini.
Cody, persona eccezionale, giocatore super e persona eccezionale, quindi anche lui è assolutamente, veramente ho un rapporto ottimo con tutti, certo. I giocatori che ho avuto, sinceramente. Spero che lo dicano lo stesso, però per me è così.
Quando li faremo passare, esatto. Il microfono, glielo chiediamo. Se parlano bene, registriamo.
Se no,
parlano
tagliamo,
male, tagliamo e tiriamo le
capisco
orecchie.
Comunque.
Tiriamo le orecchie. Beh, abbiamo già un po' cominciato a parlare della carriera.
Sì, abbiamo iniziato, però allora, facciamo un escursus.
Approfondiamo. Vai,
approfondiamo.
Vai. Conosciamo meglio.
Quando, dove e perché inizi a giocare?
Anche il perché, ci interessa.
Soprattutto allora, perché.
Allora, mio padre allenava
sì.
Ad Abano. Roberto Dallabona, Giampiero Bano, sì. Insomma, quindi Renato Rampon, quindi la dermatrofine storica. Così.
Storica,
quindi,
sì.
Diciamo, mia mamma è di origine croata, so che mi pare che capito abbia giochicchiato anche lei nelle scuole, quindi diciamo che...
C'era un po' nel sangue.
Sì, io ho tante foto da bambino col pallone in mano, quindi diciamo che era stata una cosa un po' naturale.
Se poi andavi in vacanza d'estate al di là dell'Adriatico,
bravissimo.
Pallanuoto, pallacanestro.
Esatto, comunque palla. E poi anche mio padre, diciamo, gli è andata anche bene, glielo dico, l'ho sempre detto, nel senso che non era molto malleabile, dai, giochiamo, col cavolo giochiamo, fondamentali a manetta tutti i giorni, o comunque quando si giocava la partita era ai 200 punti, cioè, sto scherzando, quindi erano abbastanza lunghe, poi no, prova a far così, quindi insomma gli è andata bene perché poteva anche andarmi indigesto questa cosa qua, e questa cosa l'ho fatta anche col tennis, a cui ho giocato fino in terza media, basket e tennis, quindi un po' ha rischiato, però è andata bene e ho iniziato, diciamo, per quel motivo lì, e ho iniziato qui ad Abano.
Okay.
Una partita qui ad Abano, mi ricordo ancora, mini basket, sì. Eravamo in 8-9, dove io sono del 77, avevo compagni dell'80.
Certo, il classico un po' fritto misto,
sì, mi ricordo,
dove si gioca per
partite che perdevamo 120-10, dove magari io ne facevo 8, per carità, però questa era. Poi al terza edizione del trofeo Mazzetto sono andato al Petrarca, al Petrarca dopo aver fatto la rappresentativa di Padova. Che
c'è stato un periodo che al torneo partecipava,
esatto,
questa sessione.
Anche perché eravamo 8 squadre con noi, adesso un po' più ampio, sì, il torneo, decisamente,
sì.
Era la terza edizione, sì. Quindi. E lì mi allenò Massimo Caiolo, che poi mi portò al Petrarca e da lì ho fatto tutte le giovanili al Petrarca. Fino a 2 anni di B1,
sì.
Da aggregato lì, e poi ho iniziato a girovagare nelle minors, ho fatto Propace, che sto un anno traumaticamente utile, perché era un gruppo molto bello, perché era un bel gruppo assolutamente, mi portò lì Francesco Palombarini,
sì.
Che ringrazio sempre tantissimo, perché è stata un'annata sportiva sfortunata, perché siamo anche retrocessi, io non ho giocato sicuramente la mia miglior stagione. Però ero un po' in crisi perché sono passato dalla B1, non perché io mi ritengo un giocatore di B1, però da un contesto a un contesto,
certo,
un po'
diverso.
Più caotico, e quindi facevo fatica, ho fatto molta fatica. L'anno dopo invece, allenato da Giorgio Bresqua, ma
sì.
l'ho ritrovato piacevolmente ovviamente, sono passato alla Mesped, che tra,
sì.
L'altro era lo stesso campo perché era Ponte di Brenta, allora dopo, tipo allora prima, allora dopo,
adesso
non mi ricordo più questa cosa qua. E lì, tra l'altro, ho ritrovato anche tanti compagni delle giovanili del Petrarca, addirittura. Quindi...
Della tua annata o delle annate
sì,
vicine?
Sì, sì, no, proprio della mia annata erano, o vicine, sì. E lì poi continuo con l'excursus, se non sbaglio.
Beh, sì,
sono andato...
Com'è?
Ah no, abbiamo vinto il campionato e di Serie D.
Sì.
E poi sono andato a fare la B2 a Mestre con la Reyer.
Ah, ok.
Fino a gennaio, però, dove sono ritornato alla Mesped, perché non c'era il passante... di Mestre, giocavo a Mestre, certo, e frequentavo a Bologna, l'università. Quindi,
non proprio l'asse ideale per fare...
Un po' accusato un po'... fisicamente, cioè, ero un po' dilaniato a gennaio, cioè,
E non avevi la carta mille miglia dell'Alitalia?
No, l'hanno inventata dopo.
Dopo.
Ma diciamo, che ruolo eri?
Play guard,
play guard. Una combo, come direbbero adesso, ma più play o più guardia, o non sei mai uscito dall'equivoco?
No, allora diciamo che magari avevo dei compagni che per forza facevano i playmaker e quindi mi adattavo a fare la guardia.
Facciamo qualche punto, non basta.
Ma allora, il discorso punti è una cosa un po' particolare, perché credo di averne fatti sempre pochi in carriera, però...
Tutto di qualità.
Questo non lo so. Mi piace dire che i punti vanno pesati.
Esatto, il peso specifico.
Però la cosa divertente, secondo me, è stato un anno, l'anno dopo che sono tornato a Padova, alla Mesped, sì, che era 2002.
Sì.
Tra l'altro c'era ancora Giorgio. Poi se ne andò e subentrò Michele Caiolo, e siamo usciti ai playoff quell'anno lì. Poi l'anno dopo non veni riconfermato e andai a 90.
Sì.
E c'era Enrico Ciuffo, anche lì, persona e tecnico preparatissimo, veramente faccio ancora molte cose che ho fatto con lui e lo ringrazio sempre tanto. E mi ricordo che mi chiamò due volte, fa: ma ascolta, dai, ci terrei che venissi a giocare. Lui andava a 90, faccio: va bene, ok, faccio... E fa: no, perché mi ricordo, mi ha parlato molto bene Daniele Rubini, che ringrazio nuovamente. E fa: no, perché ti ho visto giocare poi con la partita a Chioggia. No, guarda che Enrico, a Chioggia io non c'ero perché avevo il polso rotto, ancora non ho giocato. No, ma poi anche il ritorno con Chioggia. Enrico, che avevo la febbre quella partita,
cioè,
lì, quindi
non ero io.
So, comunque fatto sta, qualcuno aveva visto. No, mi prese per fare la guardia tiratrice, cosa che non avevo mai fatto. E mi fa: senti, tu tira, tu non ti preoccupare. E quell'anno lì mi è servito, perché ho fatto un ruolo che non avevo mai fatto in quel modo. Quindi tiravo sempre.
Come vanno ogni tanto le costruzioni dei roster e avere fiducia magari.
No, Enrico, tra l'altro, lo ringrazio perché capì che dovevo smettere presto di giocare.
E allora...
No, veramente, lui mi fece la proposta ben prima di quando iniziassi ad allenare. Voleva che andassi all'ABC Mestre, si chiamava,
sì,
all'epoca.
Sì, certo, il Basket Club Mestre.
Esatto.
Adesso è ritornato in auge.
Che era in C2.
Sì, possibile.
E voleva che andassi ad allenare. Non avevo il patentino, sì, preso con l'ISEF, sì, fatto così, però non avevo mai allenato.
Quindi c'è stato questo primo squillo che
e poi lo ritrovai come al formatore al secondo anno, a Bormio, certo, Enrico, e anche lì ho ricevuto tanto da lui.
Ma restando così un po' ai ricordi, diciamo, hai una gara di settore giovanile o una stagione particolare, magari in maglia Petrarca, che ricordi più volentieri, non so, per un risultato di squadra o per una grande prestazione o una grande vittoria o una brutta sconfitta? Di solito quelle si dimenticano.
Allora, sicuramente, per forza con la maglia Petrarca.
È perché lì l'hai fatto il settore,
esatto,
giovanile.
E diciamo che mi ricordo l'annata cadetti.
Sì.
Non avevamo vinto niente di particolare, nelle annate prima avevamo vinto spesso, però mi ricordo di quelle annate, dopo dell'anno cadetto in particolare, mi ricordo un'altra cosa, ma i derby con la Virtus,
sì,
cioè mi ricordo un Trepini,
sono
state credo 500 persone, tutte di Padova, partite sempre tiratissime, cioè pazzesca la cosa, ed era... bello perché c'era un contorno cittadino proprio, sì, vissuto, che c'era il derby anche ad alto livello, c'era B1, B2, sì, c'era sempre stato anni, il derby, però era vissuto proprio
anche
a cascata su tutto il resto,
cadetti,
sì,
certo.
E mi ricordo poi di quell'anno lì cadetti, era una seconda fase contro l'Olimpia Milano, che c'era Michel Ori, che poi,
sì,
all'epoca,
certo,
girò molto,
sì,
molto per le nazionali e tutto, abbiamo perso andata e ritorno di pochissimo. E poi siamo andati a fare l'interzona alle finali, per le finali nazionali non ci qualificammo, ma mi ricordo c'erano 1000 persone al Trepini, e una
allora,
partita
meravigliosa,
sì, sì, certo, cioè, rimasto a bocca aperta, quindi quelle
invece
lì
a livello senior hai una gara che
una gara, sì, te lo dico già subito.
vai.
Che è stata la con la Mesped,
sì,
l'anno dopo aver giocato con la Propace,
sì,
noi praticamente dovevamo vincere la partita, eravamo alla fine del campionato,
sì,
e per vincere matematicamente il campionato dovevamo vincere con la Propace e quella successiva che era con Mogliano, mi sembra. E Pala Ponte di Brenta, come chiamiamolo, sì. Lì era gremitissimo, ma ci vuole anche poco, se vogliamo, ma era un hangar.
Catino.
Esatto. Però partita che è finita anche sui giornali, perché sì. Quattro supplementari.
Non si giocano spesso.
No, soprattutto perché dopo il primo supplementare noi abbiamo continuato in tre. Eravamo io, Matteo Ramigni e Gaspare Licata. Abbiamo fatto un supplementare da 5 minuti all'epoca in 3 contro 5,
però.
Poi 3 contro 4, fino al 3 contro 3 finale, a tutto campo.
Bellissimo.
Finita. C'era,
vincendo alla fine.
Vincendo. No. C'era Stefano Zecchinato sicuramente dall'altra parte.
Sì, Zecco.
Zecco. C'era Paolino Conti, non sì, mi ricordo il terzo loro chi fosse. Fatto sta che so che Paulino Conte aveva messo una bomba che è sparigliato, perché erano andati da 132 130 per noi, erano andati 133 132 loro.
Già recuperare un articolo di giornale, Maxo.
Pelle l'ha fatto l'articolo,
nel tuo archivio lo troverai.
Insomma, rimessa, ho fatto a rilentissimo, perché comunque ci ho messo 9 secondi ad andare di là, ho tirato, sbagliato, ho preso rimbalzo e segnato, dopodiché non mi ricordo niente perché ho sommerso, è finita 134-133, una cosa del genere. Sì.
Beh, non si poteva non citare questa partita terminata con un tempo supplementare, come si usa fare in uno sport, a me caro, l'hockey su ghiaccio, dove finita sì. I tempi regolamentari in 6 contro 6, anche se gli skaters sono 5, giocano sì. Proprio 3 contro 3, poi se no ci sono i rigori, diciamo.
Sì, chi arbitrava?
Ma adesso non mi ricordo.
L'articolo sarà scritto.
No, mi ricordo in particolare che loro erano più uno e noi abbiamo sbagliato un tiro così. Nel festeggiare è accidentalmente volato un asciugamano in campo. Lì non va a referto, ma è una cosa eccezionale. Gaspare Licata chiama l'arbitro, non può, tecnico, a un secondo dalla fine. Ho segnato il primo, sbagliato il secondo, e quindi sono andati al supplementare
erano
successivo.
Due i tiri liberi
all'epoca, sì.
Per l'asciugamano.
Per l'asciugamano. Cioè anche... Comunque in quella partita ho fatto 30 punti, tanto per farti capire ci vuole un'ora di gioco effettivo per farmene fare 30 e con metà squadra fuori.
Quindi sei una guardia tiratrice.
Sì, tirante, esatto, più che altro.
Un mese fa circa, lì dove soffia la bora, abbiamo perso con gli Under 19 Eccellenza dopo proprio un tempo supplementare, ma dopo soprattutto aver buttato via la partita alla fine dei tempi regolamentari. Lì ci sono ricordi indelebili del torneo Domarzari e delle serate con gli istruttori e gli allenatori Giuliani e non solo, anche da tutta Italia. Ho il piacere di aver allenato per un anno Mirko Maric, il figlio di Ivica Ivo Maric. Quest'anno lì giocano in Serie A2 e di quella Serie A2 che si sta giocando le carte per salire nella massima categoria abbiamo avuto qui al podcast ospite un padovano, Giovanni Vildera. Fatalità, siamo anche nei giorni del derby calcistico triveneto tra gli Alabardati e Biancoscudati che si contendono la figura mitologica del Paron Nereo Rocco. Ma di quale città staremo mai parlando?
Adesso lo scopriamo.
Ascoltiamo con piacere la rubrica Basket Books racconta, a cura di Riccardo Mele, dedicata proprio alla città dove soffia forte la bora.
Amici di Pick and Pod, oggi Basket Books vi racconta Trieste, sogni e canestri, 40 anni di storie di basket, scritto da Roberto De Grassi e pubblicato da Luglio Editore. Con questo libro l'autore, che è ovviamente un triestino doc, ci porta a rivivere le vicende della pallacanestro Trieste dagli anni 70 fino alla prima parte del nuovo millennio, il libro pubblicato nel 2012. E lo fa attraverso 7 capitoli, partendo da Richard Montgomery, primo vero americano del basket triestino, fino alla, direi bizzarra, per non usare termini un po' più sgraditi e sgradevoli, vicenda del signor Garza di Adrical e di tutto quello che ha comportato. Nel mezzo l'epopea dell'Arlingham, guidata dall'indimenticabile e indimenticato Rich Laurel, la venuta memorabile di Michael Jordan a Trieste e quella schiacciata con annessa esplosione della tabella in testa a Tato Lopez, l'era fortunata o sfortunata, dipende dal punto di vista, di Stefanel, con i vari Bodiroga, Fucca, Gentile, Boscia, Tanievic in panchina. E in mezzo una serie di racconti anche brevi di passaggi di stranieri a Trieste, fortunati e meno fortunati, forti e meno forti, talenti e bidoni. E cito nella parte talenti o comunque giocatori che hanno lasciato un segno positivo sicuramente Ivo Maric, e in negativo, per chi è dentro alle vicine dell'NBA, cito Greg Foster, che forse qualcuno di voi si ricorda in maglia Utah Jazz, che affrontarono i Bulls nelle ultime due finali giocate dai Bulls di Jordan. Il libro corredato da come si dice, un ricco apparato fotografico, tante foto tutte in bianco e nero, ne vedrete una in particolare che mi colpì all'epoca, Drazen Petrovic con i pantaloni con scritto Stefanel, che fa una specie di, come possiamo chiamarlo, workshop alle giovanili della squadra di Trieste. E un ultimo capitolo, anzi un appendice con le statistiche ovviamente che a noi piacciono sempre, i numeri, e un ultimo capitolo dedicato interamente a un ragazzone che ha lasciato un segno profondo negli appassionati di pallacanestro del capoluogo giuliano, che è stato Conrad Mangiafuoco McCree. Un libro veloce da leggere, sono circa 140 pagine, poco più, che è il consiglio di oggi. Noi ci rivediamo, anzi, come sempre, ci risentiamo alla prossima, e mi raccomando, ricordatevi di leggere il basket.
E allora grazie a Riccardo Mele di Basket Books per questo consiglio di lettura. Bellissimo, dedicato, grazie, alla città di Trieste, in modo particolare alla Pallacanestro Trieste. Hans, tu hai un ricordo, un aneddoto, un legame appunto con la città di Trost?
A Trost? Allora, a parte che appunto per le origini croate... La oltrepasso, spessissimo.
La scarti.
Esatto, sì, no, non ho ricordi particolari, quest'anno mi è capitato, sì, di giocare contro la Ginnastica Triestina all'Allianz Dome.
Ah, ok, è un'esperienza. Il salotto buono.
Esatto, è un'esperienza che merita, insomma, sì. Abbiamo anche vinto.
Invece io ho anche perso, quindi. Ho detto, beh, di fronte a questi 6.800 seggiolini vuoti. Qual è il tuo rapporto con la lettura in generale?
Beh, a me piace leggere, sì, piace assolutamente leggere, e purtroppo non ho tutto il tempo che vorrei per farlo, e per questo motivo a volte diciamo che cerco di leggere cose o di settore o cose, sì, che posso leggerne tra virgolette un capitolo e riprenderlo dopo, okay, 20 giorni, in modo tale che mi rimangano.
Quindi un po' più sulla saggistica,
sì,
che
cose di questo genere,
sulla,
sì,
narrativa.
No, diciamo, la narrativa tendo a dimenticarmi, perdo troppo tempo a riprendere il film, sì, per cui o cose inerenti alle metodologie di allenamento, magari la, sì, psicologia, gestione del gruppo, body language, cose, sì, del genere, oppure appunto anche cose sui basket,
la letteratura genere, diciamo sportiva legata in generale, al basket,
sì,
ti piace,
sì, sì, ma anche biografie di
anche le biografie di,
sì, di sportivi, generalmente, sì, sì,
c'è,
sì,
sempre qualche spunto magari che si può prendere dall'esperienza,
sì, di questi, sì, 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 in positivo e negativo ovviamente, perché ci sono anche tante cose da non ripetere.
Giustamente.
Tu, Max, hai un aneddoto, un ricordo, un legame, sì, sulla, sì, città, sì, di Trieste?
Città di Trieste, sì, un torneo a Fogliano,
okay,
con una squadra cadette,
okay,
con
avevano già assassinato Giulio Cesare?
Sì, avevano già assassinato Giulio Cesare. E...
poco dopo, ma lo fecero lo stesso.
È stata una cosa bella, perché siamo andati praticamente al Castello di Miramare alle 5 della mattina. Ma... sì, è stata una cosa così, cioè...
Vabbè, ho capito che non vuoi raccontare di,
sì,
quella
mamma, dai,
dai, perché pensi che tua moglie ascolti il podcast.
Ho fatto qualche viaggio in treno, andata e ritorno a Trieste, perché ho avuto un'amorosa triestina, una mula.
Perfetto, perfetto. Dai.
Vabbè, torniamo al basket.
Sì, torniamo all'Ansa.
Caro Ansa, ci racconti la tua transizione da giocatore ad allenatore / istruttore?
Cioè, proprio il momento in cui scatta quel lascio le scarpe da basket per prendere il fischietto o la cartellina, la lavagnetta.
La lavagnetta da sbattere sulla panchina.
Allora, non lo so definitivamente, cioè, sì, cioè, in maniera definita, nel senso che probabilmente perché alcuni allenatori che vedevano che non da giocatore non potevo, no, a parte questo, mi hanno sempre chiesto, mi è capitato anche, siccome andavo sempre presto agli allenamenti,
sì,
da giocatori ancora giovanili, mi chiedevano una mano magari con i gruppi prima, quindi è una cosa che comunque mi ha sempre appassionato. Poi probabilmente mio padre mi ha fatto...
in qualche modo di riflesso.
Sì, ma anche, anche quando giocavo a tennis mi faceva, c'erano spesso riviste dove spiegavano, sì, come migliorare le cose, quindi ho sempre guardato un po' questa cosa qui anche per capire il gioco, anche per il ruolo,
cioè,
che...
ti è sempre affascinato anche poi il gesto tecnico, sì, fisico, atletico, che,
sì,
sta dietro, la curiosità.
Sì, mi ricordo che una volta avevo letto, non so se fosse vero o no, però spero che sia vero perché sono perso un sacco di tempo, che tipo Sasha Djordjevic tirava di destra e di sinistro indifferentemente dopo allenamento. Quel giorno mi sono messo a tirare in campetto, certo, anche di sinistro, cosa che mi tornò anche buona quando mi ho fatto male al polso, ho fatto anche 3 partite di sinistro proprio. Vedi. Quindi per carità, però ecco, diciamo che ho sempre avuto anche da giocatore la voglia di avere una visione d'insieme dal punto di vista tattico, tecnico, di cercare di mettere a posto la squadra e capire i tempi, quindi è una cosa che mi ha sempre un po' appassionato. E poi le esperienze anche col camp femminile all'epoca, che avevo iniziato un po' a, mi ricordo le prime volte, a spiegare degli esercizi, oltre a doverli dimostrare dovevo spiegare i dettagli, quindi mi hanno iniziato a far pensare a cosa dovevo dire, una cosa che siccome magari mi rompe, fa brutta figura nel spiegare qualcosa, ho iniziato a
certo,
e quindi poi ho sviluppato sta cosa. E poi quando ho definitivamente appeso le scarpe,
sì,
l'ho fatto per fare l'assistente a Daniele.
Ok.
Ma non perché non potessi o non volessi giocare ancora, ma perché semplicemente volevo intraprendere un po' di più la carriera da allenatore e avere la possibilità vicino casa di fare quell'esperienza con Daniele. Ovviamente mi sottraeva lo spazio del gioco serale e sono contento, anche perché ho detto vabbè, a giocare quanti anni posso giocare? Bene, ad allenare c'è Piero Bicchieri, grandissimo.
Piero,
che è un amico anche lui, sono contento di aver rivisto recentemente, ha detto posso andare anche io.
Wiki Piero.
Esatto, e tra l'altro la cosa che mi faceva piacere ma era anche un po' triste, che nei 3 anni dopo aver smesso mi continuavano a chiedere di tornare a giocare, ha detto pensa come siamo messi male, ma...
ti tiravano per la canotta.
Ho sempre resistito, ovviamente, però quello è stato probabilmente il momento, insomma.
Un po' le abbiamo già chiaramente citate parlando, sono 3 diciamo le società più significative da allenatore, appunto la Triveneta, la Pallacanestro Limen e il BAM Basket Abano Montegrotto. Cominciamo un attimo dalla Triveneta, no? Entriamo, sì, un po' più nel dettaglio, raccontaci un po' quell'esperienza da allenatore che magari si è conclusa forse in modo meno entusiasta di come poteva essere iniziato, ma per motivi diciamo che non,
sì,
c'entrano al campo,
no,
chiaramente.
Allora intanto appunto è stato l'annata di passaggio. Ok, è stata un'annata che mi ha dato molto, al di là del fatto di essere arrivati in finale playoff quell'anno con Verona.
Sì.
E mi ha dato molto, primo perché appunto Daniele ti spiega come funziona la vita nel basket, almeno, ma anche non solo, diciamo, a parte tutto. E mi ricordo che guardavo 4 partite a settimana per fargli le relazioni.
Certo.
E quindi mi ha fatto vedere la pallacanestro dal punto di vista dell'allenatore in maniera
esatto, dettagliato, cioè.
Poi mi ha fatto capire anche l'importanza delle informazioni che dai, come le dai, quando le dai. Poi eravamo rispetto a le squadre che affrontavamo, cioè noi facevamo 4 allenamenti alla sera,
sì,
un'ora e mezzo tutto. E io facevo tiro il giovedì mattina con alcuni,
sì,
basta. Quindi è stata un'annata che mi ha dato molto, perché mi ha fatto capire che il come fai le cose fa molto più la differenza di quante ne fai, come in tutto. E quindi quello, poi c'è stato un gruppo di lavoro pazzesco quell'anno lì, proprio umanamente parlando, perché in primis un caro amico era Eddie Cagnin,
certo,
tutto era un caro amico Eddie Cagnin, ma quella squadra lì c'era Daniele Magro, che qualcosina ha fatto dopo. Ma anche i 2 fratelli Campiello,
sì, Umberto e Andrea
c'era,
giovanissimi.
Infatti Andrea era il primo anno che giocava da esterno quell'anno lì. E poi vabbè c'era Sergio Maddaloni, Palombita, sì, così, ma c'era soprattutto
il pistolero Palombita, citiamolo,
esatto,
con
ma poi c'erano soprattutto Zanovello Luca,
Luca,
e Cesco Marini,
sì.
tanta roba.
Un super difensore rocciosissimo e un attaccante straordinario, solo per ridurli molto sì, sinteticamente.
Esatto, però mi ricordo sempre Cesco, ma cacchio me ne frega, io tiro. E faceva anche bene, cavolo.
Sì.
Quindi sì, quella lì, poi gli anni dopo, insomma, la cosa è andata un po' a ridursi come progettualità, l'ultima annata è stata un po' sfortunata. Sì. Ho però anche nella sfortuna di sì. tutto anche esordito come capo allenatore sì. perché Daniele poi si era dimesso purtroppo, ho allenato al Paladozza
sì. hai detto niente
sì esatto però niente. Insomma dai è stata
il Madison di Bologna
esatto è stata un'ottima
studiata a Bologna Madonna, eccetera,
è stata un'ottima annata, un'ottima esperienza assolutamente.
E continuiamo con Limena
sono un po' intersecato.
Sì, eri già come responsabile di settore giovanile.
Sì, avevo già sì. fatto anche le giovanili di Limena, portato lì da Leopoldo Carraro.
Sì.
E sono...
Vedi quanti ganci sì, arrivano, sì. no? Perché...
Sono molto contento di quell'esperienza lì. Prima perché, allora, devo dire la verità, ho avuto la fortuna di allenare al Petrarca nelle giovanili prima
sì.
e l'ultima annata, oltretutto, allenata lì, avevo come assistente Fabio Fabiano, oltretutto. Quindi sono stato estremamente fortunato. Ho avuto la possibilità di imparare da tanti allenatori nelle giovanili, ma ho avuto, e non è una cosa banale, secondo me, ho avuto la possibilità di poter fare e sbagliare anche se vogliamo, però mi è stata data... diciamo carta bianca e quindi di fare e vivere gli errori che è giusto fare anche. E Petrarca prima di Limena e Limena poi, dandomi anche la responsabilità del settore giovanile a livello sì. tecnico, mi ha dato questa possibilità di mettermi in gioco, che è stato con il percorso pari al percorso formativo che ho fatto con i corsi della federazione,
certo.
per carità.
E anche poi in prima squadra, io ricordo una esatto. meravigliosa C regionale con Ortolan, Volpatto, Nanti,
che ci siamo anche scontrati quell'anno.
Ci siamo scontrati.
Sì, sì, sì.
E...
No, anche lì, infatti...
Una bella esperienza, perché anche allenare...
È stata una bella esperienza, anche
Filippo
perché...
Filippo Volpatto...
Esatto.
Anche...
Filippo
perché...
Volpatto l'avevo anche avuto, sì, ero assistente certo. alla Triveneta. Però, per esempio, lì Paolo Ortolan e Nicola Nanti erano... i tre sì. senior.
Beh, hai lanciato Gambarotto.
Esatto, abbiamo lanciato...
Il fratellino.
Esatto, Gambarotto, fratellino. Lovisetto.
Certo.
E poi c'era Riccardo Ruffa, Edo Ferrari.
Sì.
E poi c'erano una batteria di giovani che comunque siamo riusciti a dargli una dignità in,
sì.
in quelle categorie lì. Mi ricordo in particolare Federico Sandrin, che
sì.
lo fece esordire, che aveva 17 anni, e mi ricordo ancora la prima partita, ha fatto 8 punti. Lui ha girato... con più del 50% da 3 quell'annata, perché con Ortolan Nanti e Volpatto
uno deve essere libero,
esatto, però devi anche metterla esatto,
a
quindi...
proposito di guardie tiratrici,
esatto, no veramente è stata un'ottima esperienza. Si è conclusa con la retrocessione l'ultimo anno, però anche lì abbiamo fatto un lavoro sui giovani notevole, secondo me. Poi è stata un'annata veramente sfigatissima a livello di infortuni, perché
sì, beh, le stagioni negative sono sempre condizionate,
cioè io la definirei due stagioni in una, perché c'è AC e DC, che non è prima di Cristo e dopo Cristo, ma è ante Cody e dopo Cody,
sì.
che si è rotto il ginocchio lui e è cambiato molto la nostra stagione.
E poi c'è questo lungo periodo vicino a casa, nel senso
BAM,
basketavano Montegrotto, prima nelle giovanili, e poi la responsabilità per 7 stagioni, per carità, col Covid in mezzo, come sappiamo.
Sì, sì,
comunque
sì.
un periodo molto lungo di grande soddisfazione, perché c'è stato al primo anno subito la vittoria del campionato di Serie D da Lepre, quasi dominatrice della stagione,
sì.
e la C Silver subito col raggiungimento dei playoff, ma forse l'anno successivo il capolavoro nella vittoria del campionato 2018-19,
sì.
con questo incredibile girone di ritorno senza Beh. Mai perdere, e battendo in un Palaberta strapieno Roncade,
esatto,
con
sì.
poi la conquista, e dopo appunto la C-Gold, che purtroppo in un momento molto buono di classifica si è interrotta, ma quella si è interrotta purtroppo per tutti. E poi appunto le ultime stagioni. Dai, qualcosa su questo periodo.
Beh,
molto
sì,
bello,
è doveroso. Doveroso. Intanto Massimo è uno dei primi artefici di tutto questo, perché mi chiamò lui, poi magari qualcuno gli avrà suggerito, ma mi aveva chiamato anche quando era ancora polisportiva, quindi mi ha fatto molto piacere lavorare con lui, lo dico solamente perché è qui presente.
Esatto, infatti no. stavo domandando perché tu...
No, no, assolutamente no, a parte quello, perché ho avuto la fortuna di lavorarci, è tanta roba, ragazzi, quindi prima cosa questo. Il primo anno ho fatto solo settore giovanile, sì, perché era nata mia figlia quell'anno lì, che era la mia prima squadra quell'anno.
Decisamente.
Esatto. E intanto ho un ottimo ricordo del primo anno, quello di solo settore giovanile, perché...
Forse è anche il primo anno di nome BAM, Max?
Sì, sì, quindi... sì, sì. Esatto. E sono molto contento di quell'anno lì perché ho fatto, facevo responsabile mini basket, seguivo gli esordienti e l'under 13 e l'under 15. Mi ricordo che l'under 15 era un gruppo che non si riusciva a trovare l'allenatore. Ho detto: guarda che io l'alleno volentieri. No, ma non è così, forse non è proprio così progettuale. Guarda che l'alleno volentieri. Abbiamo vinto un trofeo alla fine.
Quindi una soddisfazione.
Esatto. E tra l'altro alcuni di quei ragazzi stanno giocando in Serie D adesso a Mestrino. Vedi. Quindi sì, insomma a Tobia Pezzi.
Il 2001, esatto, prevalentemente.
Ma anche Daniele Faltinelli, certo, che sta facendo in promozione.
A Conselve, sì.
E sempre di quel gruppo lì, Emiliano Soranzo, nel 2004, comunque poi me li sono anche ritrovati in prima squadra, Niccolò Signorile, quindi tutto sommato a me non sono riuscito a non farli smettere.
Vabbè, anzi,
quindi questo è il primo...
non alimentare la loro passione, ma
esatto, il primo ricordo che ho è questo innanzitutto. Poi ovviamente nato in prima squadra, state tutte molto belle, sicuramente c'è stata la parabola ascendente fino al pre-Covid, dove intanto... In primis devo ringraziare Damiano Brigo, perché abbiamo condiviso tutto
percorso, certo,
e tantissimo veramente, e ha permesso di creare quel gruppo di lavoro che ha, secondo me, fatto sempre la differenza qui da noi. E poi i ragazzi sono stati splendidi, perché oggettivamente se non ci seguono loro non è che possiamo fare molto noi. E brutto aver interrotto tutta sta cosa. Mi ricordo, un Palasavio gremitissimo,
senza
Michele Benfatto,
persa di niente,
pochissimo,
niente.
Oltretutto lì, vabbè, non è una giustificazione perché loro erano sicuramente una squadra super, però noi avevamo la sfiga di giocare sempre con chi aveva riposato il turno prima, ed è stato un turno infrasettimanale quello, quindi loro la domenica meno male si erano riposati, e in una partita così tirata senza Michele Benfatto, tutto sommato un po' è rimasta qui, però insomma... Tanto una squadra eccezionale, poi c'era Giuliano Calgaro, che è un allenatore che stimo moltissimo.
Come avversario, sì.
Sì, eccezionale. Quindi. Sì,
beh, ma un paio di parole spendiamole volentieri su quel HC Silver che a Natale arriva a perdere un paio di partite, il campionato
è più di un
classifica,
paio. Più di un
però
paio.
Poi a gennaio scatta qualcosa e si finisce per vincere tutti i quarti di tutte le partite.
Allora, è
Luisa
stato...
Stella, Damiano Brigo, ma giocatori, Tommaso Gallo li ha citati, abbiamo detto...
Allora, è stata una cosa particolare perché siamo arrivati un po' malconci a fine novembre, e siamo andati a giocare a Milano, abbiamo perso, che è campo abbastanza indigesto quello di Milano, almeno con me. E poi c'è stato un turno di riposo, eravamo in un momento veramente di down,
magari rimandata con Cittadella forse addirittura,
sì, quasi fortunatamente a questo punto, e giochiamo in casa con Ormelle una partita oscena, perso praticamente, era dei primi di novembre che non vincevamo, pausa natalizia, oltretutto, tra l'altro Tommaso Baccarini,
sì, che aveva problemi alla spalla, al ginocchio,
esatto, fatto sta che comunque mancando anche lui la squadra un po' si è compattata, probabilmente anche giustamente per sopperire anche la sua assenza, e subentra anche Marco Lovisetto, però, che ci ha dato probabilmente un equilibrio che non avevamo. Fatto sta che ne abbiamo vinte tutte, e alle prime magari un po' balbettando, però da lì in poi è stato veramente una cosa pazzesca. Mi ricordo una partita dove, insomma, ovviamente la squadra era molto buona, però sappiamo tutti che in squadra ci sono nei ruoli quel sano antagonismo, cioè, no? Bene, non faccio i nomi perché sono due carissime persone, due cari amici. Uno al primo quarto fa 12 punti. Quando lo tolgo, uno che fa 12 punti nel primo quarto, lo tolgo alla fine del quarto per farlo rifiatare. Entra il suo sostituto che nel secondo quarto ne fa 12.
E adesso
è insieme o no? La cosa bella è che poi nel terzo quarto l'ho fatto 12 e 12 nel quarto.
E via, è la partita.
Però, ecco,
è andata. E piace ricordare che quell'anno quattro ragazzi molto giovani del 1997, Giovanni Bonetto, Filippo Rizzi, sicuramente Pietro Elia Cecchinato e Pietro Meneghin, furono scelti e rilanciati anche perché lo stesso Giovanni aveva avuto un brutto infortunio, un periodo di stop, e quindi anche una squadra giovane che si...
Sì, ma infatti e qui dobbiamo ringraziare di nuovo Massimo, perché e con lui avevamo condiviso la progettualità di creare un gruppo, ovviamente tutte queste cose sono state condivise in primis con i due presidenti, per carità, va da sé sta cosa, però la cosa bella del BAM è che si è sempre cercato di dare un'identificazione forte con il territorio e con il fatto che le persone che venivano a vedere le partite si legassero molto ai ragazzi in primis. Infatti trovare una serie C Silver di ancora prima
con quella presenza,
con quella presenza di
partecipazione,
mi ricordo la partita Isola della Scala, che era la terza di ritorno del girone in Serie D, sto parlando, ci sono stati, c'è stato il pullman di tifosi in seguito Serie D, quindi insomma, tanta roba.
Mi ha fatto anche
bandiere,
anche la partita a Urmelle, quella che ha sancito la promozione,
che poi anche lì sancita la promozione con perso in casa con Urmelle, giustamente vinto ad Urmelle per la promozione.
Era nel destino.
Sono quelle cose.
Dulcis in fundo, o per usare un'altra locuzione latina, in cauda venenum, la mossa del giaguaro.
La felina immaculata rubrica La mossa del giaguaro. Tutto quello che avresti voluto domandare e che per un motivo o per un altro non hai mai domandato. Max risponde.
A risparmio energetico e basso impatto ambientale.
E allora Max, come sempre, ritmo. Prima domanda. Che cosa hai chiesto per regalo a Babbo Natale?
Allora, visto il tuo sguardo, non posso dire quello che ho chiesto l'anno scorso, che lo richiedo anche quest'anno perché non è avvenuto. Diciamo che...
La pace nel mondo.
Esattamente, grazie. Okay. Che ti ricordi.
Mi ricordo, lo chiedi ogni anno.
Ma per il momento non ho ancora pensato a un regalo.
Un computer nuovo?
Un computer nuovo dovrebbe essere una buona idea.
Seconda domanda. Ma non avevate detto che sarebbe uscito uno speciale a dicembre? Quando uscirà? Ci puoi anticipare l'argomento?
Sì, va bene, dai, spoileriamo. Uscirà
nella settimana tra Natale e Capodanno.
Natale e Capodanno, ed è uno speciale sul torneo della Befana.
E quindi quando hai detto Leopoldo Carraro, dicevo il gancio anche per questo. Bene, dai, sarà sicuramente molto interessante perché sta diventando un torneo longevo e importante. Terza domanda. Sei sembrato tiepido nelle puntate precedenti sull'In-Season Tournament. Ma non sei un vecchio cuore giallo-viola?
Sì.
Guarda che te l'ho stanato stavolta.
Sì, guarda, confesso, praticamente, come poco dopo che ho visto la partita, un po' dopo che ho finito la partita,
non frego niente.
Ho scritto a lui un WhatsApp. Dicendo che, avendo lui tifoso Miami, io tifoso Lakers, ovviamente, è stato posto, molto bello. Cioè, quindi...
Il cuore giallo-viola. È vero, Max è un vecchio cuore purple and gold.
Esatto.
E quindi dicevamo, anzi, LeBron Jones, la Gazzetta dello Sport.
Non, non perdiamo occasione per...
Lasciamo stare. Andiamo su qualcosa di più edificante di LeBron Jones.
Certo. Allora, come...
Allora, no, non è il quiz, non è il...
Dimmi.
Se devi dire edificante.
Vabbè,
dai.
Torniamo quasi seri, quasi. Come la nostra tradizione, in chiusura, Dulcis in fundo, c'è una piacevole chiacchierata, di questa piacevole chiacchierata con un rapido, incalzante, dinamico, spumeggiante botta e risposta. Quindi ti farò delle domande molto brevi, risposte ancora di più, perché diciamo per gli ospiti, degli ospiti dobbiamo conoscere anche i lati un po' più sconosciuti, reconditi, cioè... Ciao Martina. E allora... Hai un jolly, quindi hai una domanda alla quale puoi non rispondere.
Vai.
Vediamo se indovino quale. Allora, animale domestico, cane, gatto o?
Devo dire o?
No, quindi puoi scegliere un terzo a tua scelta.
Ah, un cane.
Hai un cane, se
si chiama Olly.
Oh, vedi che ho indovinato. Pallone in mano, tiro da tre o ball handling?
Tiro da tre, faccio meno fatica.
Auto o moto?
Auto.
Tempo libero? Leggere o viaggiare?
Quando è che ce l'ho il tempo?
Viaggiare per leggere. Matrimonio o convivenza?
Convivenza.
Vacanza, mare o montagna?
Mare.
Lo so. Vacanza 2, avventura o villaggio turistico?
Avventura.
E spiaggia, scogli o sabbia?
Spiaggia.
Ok. Sì,
quindi sabbia.
Sabbia. Sempre a spiaggia, beach soccer o beach volley?
Beach volley.
Cartoon più visto, considerando che hai una figlia, Raperonzolo?
E cosa va adesso?
Allora,
tra, le, no, tra la, quella tua, le
no,
mie,
no, non guarda cartoni. Non guarda veramente pochi cartoni.
Cioè, sei fortunato?
Sì, sì, guarda un sacco di serie TV piuttosto così.
Quindi, ma ha avuto un periodo che era su X Factor.
Sì, infatti ieri è cominciato Masterchef, quindi bisogna guardare Masterchef adesso. Quindi okay. Siamo su quel target là.
E allora forse una domanda quindi, è un po' mezza bruciata. Vediamo. Ansel.
Serie televisiva o film, la tua preferenza?
Beh, diciamo che preferisco le serie TV ultimamente perché sono più corte, quindi ho più
sempre
tempo.
Nel famoso tempo, esatto, per gestire il film, esatto. Non arrivi in fondo.
Ma esatto. In caso di film, un action movie o un film comico?
Beh, allora, stai parlando con uno che
mi piace un sacco, era detto.
Malato di cinema, nel senso che andavo a vedere di tutto e di più. Quindi per me il film e il cinema piacciono un sacco.
Ok. X Factor o Masterchef?
Masterchef, decisamente.
Allora, cuffiette 1, filo o senza filo?
Beh, allora, io le uso solo col filo perché non ho mai comprato quelle senza ancora.
Quindi Babbo Natale?
No, però le uso poco in realtà.
E in caso, sempre in caso di cuffiette, musica o un podcast?
Allora, a parte il vostro podcast, grande, che ascolto, è vero.
L'ha detto solo perché siamo presenti.
No, no, in realtà non sono un amante dei podcast, ma questo mi piace perché grazie, è leggero, ma non solo leggero, secondo me, quindi di solito musica comunque.
Ok. Evento, abito da sera o casual?
Per uno che passa la propria giornata in tuta...
Cioè. La domanda più frequente che mi ma ti puoi mettere una camicia ogni volta? Ogni tanto?
Ok, hai risposto.
Ho risposto?
Sì, direi di sì.
Direi di sì. In casa, ciabatte, infradito o piedi nudi?
Ciabatte.
Spritz Aperol, Campari o misto?
Aperol.
Vino, bollicine o fermo?
Beh, preferisco il rosso, fermo.
Ok. L'ultima, cioè che è quella che è un must. Dopo la partita, carbonara o aglio, olio e peperoncino?
Carbonara.
Bravo, bravo. È andato.
E un altro che non ha usato il jolly.
Ah sì, quindi te lo terrà per la prossima volta. Sì, o non sono cumulabili?
Nel caso suo è cumulabile.
Nel caso suo.
Solo nel caso suo perché ha detto belle parole per il nostro podcast.
Allora, grazie Hans di essere stato
grazie
in
a voi.
Compagnia Pick & Pod.
Molto piacevole.
Ovviamente in bocca al lupo per la stagione di Serie B femminile con l'Umana Cus Padova.
Viva il lupo.
E ovviamente auguri anche di buon Natale, di buone feste a te e famiglia.
Ritenetevi tutti augurati.
Grazie. Grazie. Quindi Max, sì, cogliamo l'opportunità per chiudere anche noi con due auguri alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Sì, come sì, sempre per rispetto lascio a te l'onere e l'onore di questi auguri.
Ti ringrazio, sono commosso, le lacrime negli occhi. Va bene, auguriamo a tutti un sereno Natale in famiglia e che l'anno nuovo sia foriero di risultati positivi e di belle cose a tutti quanti, insomma.
Benissimo, allora auguri a tutti, buon Natale, noi ci sentiamo giovedì 28 con lo speciale dedicato al torneo della Befana.
E mi raccomando, non ingrassate.
Ciao!
Ciao!
Ciao! Ciao. Jingle horse, pick up your feet, a jingle love.